Davide Giacalone, eccoti Davide.
Buongiorno, eccoci qua.
Stamattina partiamo dalla Repubblica. Davide, la destra e l'Europa, l'Unione Europea gela Meloni. Questa è l'apertura. Perché? Perché nelle scorse ore, ieri appunto, Giorgia Meloni ha detto, insomma, erediteremo una situazione sicuramente non semplice, le bollette eccetera, e anche ha detto, ma forse era solo un passaggio, chissà, non ci ha neanche pensato, i ritardi del PNRR. Sono arrivate le risposte, credo, sia di Palazzo Chigi e soprattutto di Bruxelles a smentire queste critiche. Partiamo da qua.
Allora, il titolo appunto di testa, come hai letto, Repubblica, l'UE gela Meloni. Qui bisogna... L'Unione Europea non gela nessuno. C'è una cosa che hanno in comune i sovranisti italocentrici e i falsi europeisti perdenti. Ed è quello di credere che l'Unione Europea sia un guinzaglio, una specie di costrizione. Quella è la porta, se uno se ne vuole andare, perdere i soldi, perdere la sicurezza, perdere un mercato, ma faccia pure, non c'è nessuno da gelare. Quindi l'osservazione fatta dalla Commissione Europea è esattamente quello che dicevamo un po' più umilmente ieri mattina qua, è l'ovvio, è lo scontato, è il banale, cioè guardate ragazzi, è veramente una cosa quasi da scemi, ovvio che non c'è nessun ritardo. Sono già stati fatti due controlli, è tutto di tempistica e di regolarità, tutto era a posto, tant'è vero che sono stati stanziati i fondi che sono stati dall'Italia regolarmente incassati. Punto. Fine. Non c'è altro. È zero. Il resto, veramente, il giornalismo deve stare attento a come fare le cose. Tant'è, apposta, errore grosso di Repubblica dire l'UE gela Meloni, uguale dall'altra parte l'errore del giornale, resa del governo in ritardo sui fondi. Ma quale resa? Qui occorre distinguere tra gli adempimenti che vengono controllati dalla Commissione Europea, perché i soldi da lì vengono, dove non c'è nessunissimo ritardo, e la spesa effettiva dei fondi che si sono incassati, dove la tempistica è fin qui più lenta di quella inizialmente prevista, ma è esattamente quella che sta nel documento di economia, anzi la nota di aggiornamento del documento di economia e finanza. Se anziché leggersi reciprocamente i titoli fatti male, leggessero i documenti, scoprirebbero che non c'è neanche da quel punto di vista nessun ritardo. Non ci sono quindi ritardi di nessun tipo? Sì, un ritardo c'è. C'è un ritardo grosso. Il rigasificatore di Piombino. Oh, ci avete fatto caso che non ne vuole parlare nessuno? Lì c'è un ritardo, perché noi abbiamo quasi completato gli stoccaggi, stiamo abbastanza al sicuro, gli stoccaggi non bastano per tutto l'inverno, abbiamo già, come avevamo prima, degli afflussi di gas anche da altre fonti, ma per essere al sicuro abbiamo bisogno che si metta in funzione il rigasificatore, per la miseria. Quella è la battaglia da farsi. Lì c'è un ritardo che mette a rischio la sicurezza dell'Italia e delle imprese.
Sulla prima pagina della Stampa l'apertura è dedicata ovviamente alla questione gas. Il piano dell'Italia per la UE. Draghi dice un corridoio dinamico per fermare i prezzi. C'è tutto il calendario della stretta con tutte le dovute ovviamente deroghe e i vari casi specifici. Poi il Fondo Monetario Internazionale parla di un rischio recessione. La stessa notizia la troviamo ovviamente sulla prima pagina del Sole 24 Ore. Un terzo dell'economia mondiale in recessione, bruciati 4.000 miliardi.
Allora, naturalmente quello che sui giornali si trova oggi rispetto all'incontro di Praga è tutto sostanzialmente immaginario, cioè è giusto le fotografie perché l'incontro comincia oggi. E non solo, ma è un incontro informale, quindi le decisioni arriveranno al Consiglio europeo che è previsto per il 20 e 21 di ottobre. Questo l'avevamo già detto ieri, ma meglio ricordarsene. Il Fondo Monetario Internazionale prevede, ma questo diciamo ormai è nelle previsioni di tutti, un rallentamento significativo nel corso del 2023, l'anno che ci aspetta. Parliamo della questione italiana, diciamo, e ci riguarda più direttamente. Il rallentamento è generale. Noi, se dovessimo andare incontro al primo, secondo trimestre del 2023, un rallentamento anche il negativo, anche fosse lo meno 0.1, dal punto di vista si chiama per l'appunto recessione tecnica. Due trimestri in fila uno appresso all'altro negativo. Ma la previsione per l'anno prossimo è comunque di crescita, più contenuta, ma crescita. Quindi quella è la sfida. Tenuto presente che, per l'appunto, come prima si diceva, ci sono quei fondi da spendere, una parte dei quali sono nelle casse e devono essere utilizzati. La capacità di un governo è quella, mica il governo deve fare il tondino di ferro o l'acciaio o mettersi a cucire i bottoni per fare il prodotto interno lordo, deve essere capace di utilizzare quei fondi, tant'è ieri parlavamo dell'agenzia Moody's che aveva dei dubbi sulle riforme e sulla tenuta dell'Italia a farle le riforme che ha promesso. Ieri è intervenuta un'altra agenzia, Fitch, a dire sì, ma se non ci fate vedere che il PNRR lo mettete effettivamente a terra, come si dice, cioè in pratica, e quei fondi li spendete anche nei mesi a venire, perché ad oggi non c'è nessun ritardo, bene, se non ci fate vedere questo, noi smettiamo di credere che l'economia italiana potrà crescere. Se smettiamo di credere che potrà crescere, il debito peserà sempre di più. E qui cominciano i guai.
Europa allargata, il vertice a Praga, l'argomento che tratta il Corriere della Sera nelle pagine interne. Pagina 5, Macron invita Praga, l'Europa allargata, debutta la comunità politica europea, voluta dal presidente francese, torna a Londra, si apre all'est, ma Erdogan già litiga con Svezia e Grecia. Che qui si allora, poteva prevedere che avrebbe litigato con qualcuno.
Anche perché hanno cominciato prima che nascessero quelli che stanno ora governando, e temo che continueranno anche dopo il loro trapasso. Ci sono cose che hanno a che vedere con la storia. Se volete capire la politica, la geopolitica, dice perché ancora tra noi Henry Kissinger, dovete studiare tre cose: la storia, la storia e la storia. Dopodiché forse ci arrivate. Allora, questa iniziativa del presidente francese io trovo che sia un'iniziativa interessante e positiva. Su cosa è poggiata? È poggiata sull'idea che una cosa è l'Unione Europea, che forse è già bella grossa. È un'unione di stati che rimangono indipendenti l'un dall'altro, ma mettono in comune politiche importanti, politiche rilevanti, la politica monetaria, quindi in gran parte la politica economica, mettono in comune i mercati, mettono in comune le regole dei mercati e così via. Adesso si parla di difesa comune. Però attorno a quest'area, che è già grande, ma sarà più piccola di quello che ci sta attorno, tant'è vero che a Praga è invitata anche il Regno Unito, che come è noto è uscito dall'Unione Europea, c'è tutto un mondo e molti paesi che non sono l'Est, non sono l'Asia e non sono neanche, diciamo, le democrazie di oltre Atlantico, per il semplice motivo che stiamo da questa parte dell'Atlantico. Quella è un'area più vasta, dove appunto dice, ma Erdogan ha già cominciato a litigare. Ma non è che devono andare d'accordo su tutti, non è che devono avere le regole dell'Unione Europea, devono avere un'idea di convivenza, possibilmente pacifica e collaborativa, che faccia crescere la ricchezza di tutti. Buona idea.
La prima del Corriere, gas, la spinta di Draghi, l'Italia vuole il tetto dinamico al prezzo, Macron lancia la nuova Europa a 44, a Praga il premier incontra von der Leyen, Mattarella dice basta, speculazioni. Pagine interne, Davide, del Corriere, c'è la storia di Alice Zago. Alice Zago è l'unica italiana a svolgere funzioni da PM nella Corte Penale Internazionale dell'AIA, c'è una sua lunga intervista, le chiedono anche di Putin e dice non si può processarlo in contumacia.
È una posizione importante quella di Alice Zago, ma anche un esempio molto importante sul quale inviterei tutti i cittadini a riflettere, ma in particolar modo i più giovani che intendono dedicarsi agli studi di diritto, quale che sia, diciamo, di comprensione di come funziona uno Stato di diritto. Perché Alice Zago, dottoressa Alice Zago, è parte lavora alla Corte Penale Internazionale nelle funzioni che, tradotto in italiano, chiameremmo di pubblico ministero, la procura. Però non è un magistrato. Non è un magistrato, perché la funzione della procura non è una funzione di giustizia. Non è una funzione da magistrato. Questa è una perversione nostra. Negli Stati Uniti lo fa un avvocato, sì, naturalmente, diciamo così, per chiamata o per elezione, a seconda dei diversi sistemi, si cerca sempre qualcuno che abbia competenza sulle cose, quindi normalmente è l'avvocato, denominato in maniera netta l'avvocato dell'accusa. Questo è il ruolo della procura in generale, anche perché la procura è un potere che esegue, che esegue delle cose. Mi mette in stato di accusa, io sono un cittadino libero, sono da considerare innocente, nessuno, non ho mai visto un giudice, nessuno mi ha mai condannato, ma la procura dice ti porto in giudizio, è la forza dello Stato che mi trae dentro una storia processuale. A quel punto è importante che io incontri uno che non sia amico del procuratore, che non sia collega del procuratore, che faccia un altro mestiere, si chiama giudice. Quello sì che è un magistrato, il giudice che è indipendente sia dal governo che dalla procura, che da ogni altra cosa, e giudica.
7:27, Davide, abbiamo tempo per parlare dell'assegnazione dei premi Nobel. Questa mattina dovrebbe esserci la proclamazione di quello per la pace, ieri quello per la letteratura. La troviamo sulle prime di quasi tutti i quotidiani, ci appoggiamo alla stampa. Ernaud, il Nobel giusto, l'Accademia assegna il premio alla scrittrice francese Annie Ernaud, che dice lotterò per sempre in difesa dell'aborto. E infatti ieri molte menti pensatrici, mi riferisco al mondo del web, blogger e non solo, tendenzialmente femministe, si sono poi espresse a favore di questa vincita.
Allora, tanto complimenti per la vittoria del premio Nobel, complimenti per i libri pubblicati, che io adoro i libri e il mondo dei libri, e non ci sono libri nei quali non trovi qualcosa di interessante. I libri sono il prodotto del lavoro di un autore o di un'autrice. Poi ovviamente l'autore o l'autrice ha una personalità, delle convinzioni che trasfonde inevitabilmente nei libri, come è giusto che sia. Però poi bisogna stare attenti, perché il premio Nobel dice io mi lotterò fino alla fine, fino all'ultimo respiro per l'aborto, congratulazioni, continui, in realtà è già regolato dalle nostre parti, diciamo, bisognerà lottare dove non è consentito, qui è consentito, naturalmente deve essere anche realizzato, ma aggiunge anche, leggo testualmente, che l'estrema destra non è mai stata favorevole alle donne. Qui c'è un problema, Annie Ernaux è francese, il capo della destra anche marcata francese è una donna, la Le Pen, che adesso ha annunciato che lascerà, ma insomma lo è stato per molti anni e lo è ancora. Non ha da parte mia nessunissima simpatia, però anche se non mi sta simpatica, mi sono accorto che è una donna. Il capo della destra in Italia è una donna. Ora, pensare che il proprio genere, l'essere maschio o femmina, generi un'attitudine al pensare e una posizione politica, non è una castroneria normale. È una castroneria galattica, cioè è una cosa pazzesca, perché ovviamente il genere non caratterizza preopinioni, mi pare evidente. E se nell'Europa due grandi paesi come la Francia e l'Italia hanno a capo della destra due donne diverse fra loro, ovviamente con opinioni e con ruoli diversi, sostenere che l'estrema destra non è mai stata favorevole alle donne mi sembra una cosa ardita assai. Detto questo, naturalmente, complimenti per il Nobel.
Davide Giacalone, grazie, appuntamento domani.
Grazie a voi, buona radiovisione a tutti.
Francesco Del Zio con la scossa, buongiorno.
Buongiorno Barbara, sono un po' geloso.
Guarda, ti prego, non ne hai motivo, ma perché non puoi neanche pensare di paragonarti, perdonami.
Certo. Noi parliamo di cose serie, di economia, di dati, buongiorno.
Buongiorno Francesco, parliamo di dati belli come facciamo spesso alla scossa, perché poi noi sappiamo lamentarci molto, ed è giusto, di ciò che non va, però sappiamo gioire poco di ciò che funziona. Una delle cose che in Italia funziona benissimo e ha sempre funzionato, anche durante la pandemia, è l'export, è vero?
E questa è la buona, anzi l'ottima notizia di oggi, perché SACE, l'istituto del governo che supporta le imprese italiane nelle esportazioni, ha diffuso una serie di dati che sono piuttosto impressionanti rispetto alla capacità delle imprese italiane di vincere nel mondo. I dati sono questi: nel 2021 l'export italiano, quindi quello che le imprese italiane vendono nel mondo, è cresciuto del 18% in valore rispetto all'anno precedente. Nel 2020 rispetto al 2019 era cresciuto del 7,5%. Ultimo numero, nel 2022, i primi sei mesi di quest'anno, sta crescendo del 21%. Sono numeri, performance molto importanti. Naturalmente non è tutto oro quel che luccica, queste variazioni così forti sono dovute all'inflazione, che è molto importante. Oggi però, quindi il dato del 2022 è spinto dall'inflazione, ma i dati del 2021 e del 2020, quindi questa crescita forte e impetuosa dell'export delle imprese italiane, in realtà è una crescita vera, reale. Le imprese italiane hanno saputo affrontare la crisi molto meglio di quelle francesi e di quelle tedesche.
Ecco, come possiamo spiegarci queste performance? In che modo allora le imprese si sono organizzate per far fronte a questo periodo?
E qui c'è in questa risposta tutto il DNA, tutta la particolarità degli imprenditori e delle imprese italiane. Mediamente più piccole su scala rispetto ai loro competitors, ma più flessibili, più resilienti, come si usa dire, ovvero più capaci nel caso di eventi imprevisti, drammatici, come gli shock che stiamo vivendo negli ultimi 3 anni, dalla pandemia allo shock energetico, più capaci di affrontare eventi imprevisti, di rimodulare la produzione, di cercare delle nuove fonti di approvvigionamento. Questo è il DNA degli imprenditori italiani. Attenzione, dobbiamo dirlo per completezza del quadro, lo shock energetico che è arrivato subito dopo lo shock della pandemia è una variabile molto negativa per le imprese italiane. L'Italia ha una manifattura molto importante sulla quale il peso dei prezzi dell'energia incide e inciderà moltissimo. Quindi questa è una nuova drammatica sfida e, come dicono gli americani, wait and see, vediamo con grande apprensione come, se e quanto gli imprenditori italiani riusciranno a reagire. Naturalmente bisogna aiutarli da questo punto di vista.
E il prossimo governo sicuramente dovrà fare qualche cosa. Ma secondo te queste aziende rischiano di chiudere? Rischiano di chiudersi, cioè di non riuscire più ad esportare perché costa troppo farlo? Quali possono essere i rischi?
E in realtà alcune aziende hanno già chiuso, altre aziende, sono la maggior parte, hanno diminuito la produzione. Il vero rischio è questo. Diminuire la produzione vuol dire, per esempio, esportare di meno, vuol dire essere meno capaci di soddisfare i propri clienti e vuol dire creare un circuito nel quale si attende o che si abbassino i prezzi dell'energia o che il governo intervenga, e se però nessuna di queste due cose accade, se né si abbassano i prezzi né interviene il governo, a quel punto, come dire, si rischia davvero di chiudere i battenti. È un problema serissimo, sarà la prima grande emergenza che il nuovo governo dovrà affrontare con tutte le risorse disponibili e di più.
La prima purtroppo tra le tante, però le premesse comunque sono ottime, i numeri ce li hai raccontati, fanno ben sperare. Sperando anche che queste PMI, piccole e medie imprese, diventino un po' più grandi, quindi possano esportare ancora di più e che i numeri, chissà, nelle prossime edizioni della scossa siano ancora migliori.
Più grandi, ma rimanendo così flessibili come hanno dimostrato, ed è questo che consente a loro di vincere nei periodi difficili come questo.
Francesco Del Sio, insieme alla scossa, tornano venerdì prossimo. Francesco, intanto buona settimana e buon lavoro.
Grazie, grazie e buona scossa a tutti. Ciao.
Diamo il buongiorno a Roberto Arditti, collegato come sempre con noi a quest'ora. Buongiorno del venerdì.
Buongiorno. Perdonate la voce, che stamattina non è proprio...
C'era qualche hai urlato a qualche partita, non lo so, no, l'Europa League, la Conference League. Lì.
Coraggio. Banale raffreddore.
Ecco, attenzione Roberto, riguardati. Allora, parliamo di pensioni oggi. Rispetto a 10 anni fa costano 100 miliardi in più, ma quindi siamo un paese che invecchia e si impoverisce praticamente.
Dunque, i numeri sono evidenti, e cominciamo da quelli e poi ci facciamo un piccolo ragionamento sopra. Allora, qualche anno fa, era l'epoca del governo guidato da Mario Monti, ci fu molta polemica, la celeberrima e tanto contestata riforma Fornero delle pensioni, che era una riforma sostanzialmente pensata per risparmiare e per allungare diciamo così i tempi della fatica finanziaria sulle pensioni. L'Italia spendeva 250 miliardi di euro all'anno in pensioni. Nel documento che il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha fatto circolare nei giorni scorsi, che si chiama NADEF, si fanno i conti attuali e attualmente noi spendiamo 300 miliardi di euro quest'anno per le pensioni in Italia. Ma nel documento c'è anche, in questo documento appena pubblicato, c'è anche la previsione della nostra spesa per le pensioni, figlia di cambiamenti legislativi, quota 100 e altri, nei prossimi 3 anni, quando fra 3 anni, ed è importante dirlo adesso che sta per insediarsi un nuovo governo dentro una legislatura che ne dovrebbe durare 5, bene, fra 3 anni noi, i calcoli dicono che spenderemo 350 miliardi all'anno, fra 3 anni, per le pensioni. Quindi un aumento dal 2012 al 2025 di 100 miliardi. Allora, uno potrebbe dire, aiuto, che succede? Beh, le pensioni sono uno strumento importante, perché intanto fanno giustizia di chi ha lavorato tutta la vita, sono uno strumento per distribuire risorse, le persone in pensione ci vivono, fanno tutta la loro attività sociale, quindi vanno benissimo, sono uno strumento straordinario del nostro tempo. Però dobbiamo avere chiaro che se il costo delle pensioni aumenta in modo esponenziale, il resto delle attività della finanza pubblica vanno in sofferenza, nel senso che i soldi non sono infiniti. Che cosa ci dice questa crescita a 350 miliardi per il 2025? Ci dice che l'Italia è, tra virgolette, condannata a crescita del PIL molto forte, perché altrimenti si rischia di sballare tutti i conti. Quindi abbiamo, come dire, un warning, un allarme, una luce rossa di fianco, perché questa spesa per le pensioni è un tema che va affrontato con la crescita complessiva dell'economia italiana, altrimenti diventa una specie di bomba atomica dentro i conti. E quindi noi, e tra l'altro, pone un tema molto serio verso tutte quelle misure che sono in favore di altri pezzi della società, segnatamente per le classi di età più giovani, nel senso che siccome i soldi non sono infiniti, se spendiamo tanto sulle pensioni è più difficile avere risorse a disposizione, per esempio, per le famiglie che fanno dei figli, che è uno dei temi, tra l'altro c'è certo nella maggioranza prossima del governo, anche l'idea di istituire non solo un ministero della famiglia, ma anche, diciamo, già nel titolo del ministero, per favorire la natalità, che è un tema italiano molto importante, quello di avere, di sì, fare più figli, sì. In Italia se ne fanno pochi. Non la voglio fare lunga, ma voglio dire che questi numeri, da 250 a 350 miliardi in poco più di 10 anni, aprono un tema al nuovo governo, al nuovo Parlamento, molto importante e molto serio, che dovranno affrontare e guardare con grande attenzione prima di dover, sì, rinunciare a una serie di altre spese, perché bisogna pagare le pensioni.
Stiamo facendo purtroppo in questi giorni una lunga lista di temi che il nuovo governo, qualsiasi esso sia, dovrà affrontare. Poi le pensioni sono uno di quei temi che non riusciamo mai ad affrontare in maniera veramente seria.
Per
speriamo
questo
che lo si
è bene
possa
parlarne
fare
ogni tanto. Esatto. È un tema un po' trascurato, ma non di poco conto.
Assolutamente no. Roberto, ce l'hai ricordato tu questa mattina. Noi ci risentiamo come sempre venerdì prossimo. Roberto Arditti, buona settimana e buon lavoro.
A tutti voi anche.
Molto bene. Adesso è il momento, come ogni mattina, di andare al telefono. C'è Don Antonio Mazzi. Buongiorno.
Ci sono
eccolo.
Oggi, buongiorno. Ciao.
Prego.
Ecco la frase: le paure sono nuvole nella vita nostra di ogni,
bellissimo,
giorno.
Le paure sono solamente nuvole, poi torna il sole, meno male.
Serve un vento che le spazzi via.
Dopo arriva il sole, sì, certo.
Grazie donna, un abbraccio.
Sì, tranne se sei fantozzi e hai la nuvoletta sopra di te sempre, no?
Allora, grazie per essere insieme a noi anche questa mattina, anche questa stagione, perché parte la nuova e terza edizione di Giletti 102.5. Allora, Massimo Giletti, buongiorno.
Bentornato, finalmente ti vedo deviso da vicino. Bentornato a tutti, siamo pronti per raccontarvi l'Italia con tutte le sue mille sfaccettature, soprattutto con un governo che per la prima volta da un po' di tempo intanto è stato votato.
Nel
senso che erano anni che
ti prego non iniziare con la cosa del primo governo veramente votato dal popolo.
Ma no, quello non si può, cioè sempre espressione del popolo, qualsiasi
sempre
tipo di governo, ma in questo caso c'è stata una votazione da un po' di tempo e vedremo che cosa succederà con questo governo. Guarda che chi arriva non sarebbe, ufficialmente non sappiamo se sarà incaricata la Meloni,
mi sembrerebbe
sono, come direbbe qualcuno nel cinema, sono cazzi suoi, perché il paese ecco, è veramente un mondo.
L'abbiamo detto, non lo diciamo più. Tra l'altro ci aspetta sicuramente un autunno difficile dopo un'estate comunque non facile. So che anche tu hai avuto un'estate intensa. Stai diventando come Carlo Conti, tra l'altro, te lo segnalo, sei bello abbronzato ancora.
Viaggio molto.
Allora, la domanda di questa mattina, insomma, per aprire un po' questa nuova stagione, come sempre insieme a voi, è, insomma, riguarda il futuro che aspetta il nostro paese nella figura di Giorgia Meloni. Ci fidiamo, vi fidate di Giorgia Meloni?
Santarelli, lo dico subito, non si fida.
Non ho detto questo.
Ha delle perplessità. Ecco, ha delle perplessità, come no, giusto che sia.
Tu mi dipingi come una cosa che non sono e poi arrivano i messaggi e si arrabbiano con me. Al 378-378-1025, anche vocali se volete. E poi, come sempre, per parlare in diretta con Massimo Giletti potete chiamare anche subito lo 02 25 15 15. Sta per arrivare...
Uno di quelli
che qualcosa da dire ce l'ha sempre. E
ma
ogni
oggi,
volta che parla
oggi sì, sarà calmo, perché il periodo è ancora di transizione non ecologica, perché quella, figuratevi quando arriverà. Però vai,
300 secondi con
Flavio Briatore. Ciao Flavio.
Ciao Massimo.
Allora,
bravissimi.
grazie. Giorgia Meloni ce la farà a fare un governo forte, ma soprattutto credibile?
Ma secondo me si sta impegnando molto. L'importante è che scelga delle persone brave, perché per gestire questo paese abbiamo bisogno di persone brave, tecnici, e poi, sai, sarà obbligata a mettere qualche politico da qualche parte, però l'importante è che ci sia una struttura forte dietro di lei. Io credo che si sta impegnando molto, sono molto 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 convinto che ce la farà.
In campagna elettorale Fratelli d'Italia è stato l'unico partito a dire no al reddito di cittadinanza. Secondo te manterrà questa sua idea, questa posizione?
Credo di sì, perché è sempre stata molto coerente. Vedi, la Meloni è sempre stata molto coerente nella sua politica. Il reddito di cittadinanza è sbagliato, cioè non è che deve essere rifatto, perché tu non puoi avere ragazzi di 23-24 anni che stanno a casa in un paese che vive di turismo. Era da sospendere il mese di aprile e riprendere il mese di ottobre. Poi è giusto aiutare chi ne ha bisogno, chi ha della gente che è ammalata, gente paralizzata,
tipo con il REI,
che non può lavorare.
Sì.
Però noi abbiamo protetto una fascia di gente che poteva lavorare benissimo, portando un disguido enorme a tutte le attività commerciali, perché tu sai che quest'estate nessuno trovava personale, perché i ragazzi a reddito di cittadinanza prendevano 500-600 euro al mese, facevano 500-600 euro al mese di nero, ed ecco lì che erano belli tranquilli. Cioè non esiste che un ragazzo di 18-19 anni, grande e grosso, rimanga sul divano e non vada a lavorare.
Ecco, ma anche a te, ho letto quest'estate su un giornale che ti arrivano molti curricula di ragazzi, però poi alla fine questa ricerca era abbastanza complicata, è vero?
Ma vedi, Massimo, c'è anche un cambio di, se vuoi, di generazione, no? I ragazzi di adesso, a differenza di noi, vogliono molto più tempo libero. Quando arrivano a fare i colloqui con i nostri manager, la prima roba parlano di non vogliamo lavorare il weekend, vogliamo due giorni liberi alla settimana, per cui è un altro approccio. Questi ragazzi qui hanno voglia di lavorare, di avere più tempo libero, è una scelta loro. Però noi, quando abbiamo fatto delle interviste su 1000 ragazzi intervistati, credo che ne abbiamo presi 6-7.
Il Movimento 5 Stelle sarà la spina nel fianco della Meloni, perché a Sud ha fatto pieno di voti puntando tutto sul reddito di cittadinanza. C'è il rischio di avere scontri in piazza?
Ma sai, lei ha fatto il reddito di cittadinanza, è stato un voto di scambio, no? Noi ti diamo i soldi e tu mi voti, quello che ha fatto Conte nel Sud. Per me questo è uno scandalo, questo è veramente una cosa che non dovrebbe succedere in un paese normale. Basta vedere le percentuali che hanno ottenuto al Sud e capisci bene che è un voto di scambio, assolutamente. Hanno cavalcato questa politica. I 5 Stelle erano al 7, al 10, 12%, sono saliti negli ultimi 3 mesi di campagna elettorale di Conte, che ha sempre insistito soltanto sul reddito di cittadinanza. Per cui vi manteniamo il reddito, eccetera, eccetera. Io spero che la Meloni si disti di questo reddito di cittadinanza, supporti chi ha bisogno di essere supportato, perché è giusto che la comunità supporta chi non ce la fa, però basta. Noi abbiamo visto che ci sono stati degli infiltrati in questo reddito di cittadinanza, mafie, contromafie, gente che aveva altri lavori. Cioè è stato fatto coi piedi, è stato gestito malissimo. C'erano i navigator che dovevano trovare il posto di lavoro, sono sono affondati anche loro, per cui è tutto uno scandalo.
Ecco, attenzione che se ci ascolta Conte poi sul voto di scambio si inalbera. Torniamo alla tua storia, tu ce l'hai fatta da solo, eppure dicono che tu sei uno che criminalizza la povertà.
No, ma io dico che per abbattere la povertà c'è solo il lavoro. Se tu pensi come puoi abbattere la povertà, è creare posti di lavoro, dare dignità alle persone, tutto qui.
Senti, un altro tema di scontro sarà l'immigrazione. E tu quest'estate, credo alla fine di agosto, hai vissuto con i tuoi occhi una situazione drammatica. Ce la racconti?
Ma ti ho segnato che quando vedi in televisione sei talmente abituato che non fai neanche più caso a queste cose, no? Quando guardi i telegiornali, quando le vedi davvero è una cosa drammatica a massimo. Siamo arrivati a 200 metri da questa nave di clandestini, una barca a vela di 18 metri con 100 persone che urlavano come dei matti. Diciamo che i motoscafisti li hanno portati fin lì al confine con le acque territoriali italiane, hanno messo il pilota automatico e l'hanno bloccato, per cui a 5 nodi noi per radio li chiamavamo, diciamo abbassate, perché c'era molto mare e loro non c'era né comandante, tutti scappati. Il mio comandante parlava lì, c'era un ragazzo con la radio che urlava con le voci di bambini e tutti quanti e diceva: noi siamo soli, non sappiamo manovrare la barca, abbiamo il pilota automatico a 5 nodi completamente bloccato, sono dei delinquenti. E poi abbiamo aspettato la motovedetta che arrivasse da Crotone e noi cercavamo di proteggere di Leone mettendo la nostra barca davanti alla loro barca vela. Abbiamo iniziato con loro all'una di notte, abbiamo finito alle 6 del mattino. Poi è arrivata la motovedetta, l'ha recuperati, l'ha agganciati, l'ha portati. Si sono fatte altre 20 ore di mare per arrivare a Crotone, questi poveracci.
Senti, passiamo a un tema diverso. Ogni tanto finisci nelle canzoni di personaggi famosi come Fedez, Fabi Fibra. Ti dà fastidio, ti innervosisci perché ti infilano in un certo modo?
No, Massimo, no. Tu sei più o meno come me, per cui vivremo una vita... Allora, lasciali fare, se si divertono, non cambia niente, Massimo. Io l'unica cosa che dico è che quando vedi quelle scene devi bloccare la gente prima che parta. L'Europa deve investire nei paesi africani perché prima o poi, se no vedrai che avremo un'invasione. Dobbiamo investire e creare posti di lavoro lì, nelle loro terre, perché poi loro vivono qui e sono trattati come degli schiavi, a raccogliere i pomodori a 3 euro al giorno, eccetera, eccetera. Per cui lì bisogna intervenire e non far partire questi barconi. Ma sai, noi sentivamo un ponte radio che dicevano: Crotone ha poca gente adesso, e l'altro dall'altra parte diceva: però adesso lo riempiamo noi. Perché è tutto un business, perché loro prendono dalla comunità europea un tanto però di migrato.
Anche questo sarà sicuramente un tema di scontro, di dibattito molto acceso col governo Meloni, soprattutto su quale sarà il ministro degli interni. Ecco, però nella tua vita tu hai avuto successo, continui a averlo in Formula 1 adesso, però hai vissuto momenti anche molto complessi dal punto di vista fisico, personale. Qual è stato più difficile?
Ma sicuramente la malattia, perché sei completamente solo, Massimo, no? Malattia, anche se c'è qualcuno vicino a te che ti tiene la mano, però ti rendi conto che sei solo, che siamo zero, cioè ti rendi conto che tutto quello che abbiamo fatto, il lavoro, i sacrifici che tutti quanti, chi ha avuto successo perché ha fatto sacrifici, non c'è nessuno che ti regala niente in qualunque campo.
Nel
momento della malattia ti rendi conto che sei solo con te stesso e rifletti. E tutto quello che hai fatto, tutto quello che hai pensato di fare, vale zero. Gli affetti sì, ti danno, cioè, magari la moglie vicina, l'ex moglie, la fidanzata o il fidanzato, però ti senti molto solo e fai un po' l'analisi della tua vita e vedi che siamo zero, cioè contiamo niente. Lì forse la cosa più difficile, a parte il dolore del posto, poi ho avuto l'operazione, sono stati molto bravi. Però ti rendi conto che sei solo tu la tua malattia.
Flavio, tu giri il mondo e spesso i giornali in quest'ultimo periodo stranieri, alcuni commentatori parlano dello spauracchio del ritorno del fascismo in Italia. È un tema che ti eccita o lo trovi superato?
Ma a me sembra, a Massimo, io non so, ma a me sembra delle cazzate enormi, cioè parlare ancora di fascismo. Poi c'è qualche cretino che ha fatto il saluto fascista, e poi sono specialmente i giornali tedeschi, no? Che sono proprio loro che parlano di fascismo, che dovrebbero, hanno la coda di paglia. Ma a me mi sembra tutto fuori dal mondo. Parliamo dell'Italia di adesso. La Meloni si deve occupare dell'Italia di adesso, che siamo nella M fino al collo. Abbiamo delle bollette che metteranno fuori competizione centinaia di migliaia. E anche lì, Massimo, i soldi il governo deve darli a monte, non a valle. Praticamente dovrebbe dare quanto deve investire per abbassare queste bollette, 50 miliardi, sul conto dell'Enel. Poi l'Enel fa il calmieraggio dei costi e manda le fatture in giro. L'Enel sa chi sono i clienti. Se decide di raddoppiare il prezzo, arriveranno le fatture col prezzo doppio e il governo, i 50 miliardi, serviranno a calmierare. Ma non puoi partire di nuovo dal fondo, dall'azienda, la cassa integrazione, eccetera. L'Enel che dovrebbe, il governo, dare i soldi all'Enel, a monte, che ridistribuisca normalmente come fa anche il suo lavoro.
Io vedo che non siamo riusciti neanche in tutti questi media a dividere il costo dell'energia prodotta dal gas da quello prodotto da altre fonti, come non so, l'energetica normale, quella delle dighe, quella del vento. Quindi ho dei seri dubbi che si arrivi a una soluzione che sarebbe perfetta, come ha fatto in Francia e in Spagna, di questo tipo. Però tu accennavi alla crisi economica, ce la farà la Meloni a resistere non solo a quelle che sono le tempeste interne, ma soprattutto a quello che sta intorno a lei nel mondo?
Io credo di sì, perché è molto brava, cioè non è che perché non c'è più Draghi, io credo che ultimamente anche Draghi non è che ha fatto moltissimo per il paese. Credo che in questo momento la Meloni sta studiando,
cioè anche senza governo.
Logicamente c'è le pressioni dei politici, no? Che ti danno dei nominativi, quello lo devi mettere alla sanità, perché loro non pensano mai al paese, pensano solo a loro.
Salvini, il ruolo di Berlusconi, Salvini nel governo nuovo, che le pressioni anche a questo resiste?
Salvini quando è stato ministro dell'interno ha fatto anche bene, però non possiamo sempre avere il ricatto, se non metti, che per una volta si occupasse di mettere della gente brava, magari il politico davanti perché ci sta, ma avere un task force dietro di gente brava, preparata. Anche gente che lo fa assolutamente senza nessun ritorno economico, gente che ce l'ha fatta e che può dare una mano al paese.
Su questo ho dei dubbi, senza ritorno economico, conoscendo gli italiani. Ciao, grazie Flavio.
Ciao, un abbraccio. Ciao.
Buon lavoro.
Grazie a Flavio Briatore. Tanti temi toccati da lui. Questione di voto di scambio, Conte se l'era già presa parecchio con chi l'aveva
infatti
detto.
Infatti ho ribadito che bisogna stare attenti e usare la parola voto di scambio, l'ho detto.
Però ha già risposto alla nostra domanda che giriamo a voi. Vi fidate di Giorgio Meloni? È la persona giusta? Massimo Giletti ha voglia di litigare stamattina.
Ma io non voglio mai litigare, però mi piace la dialettica accesa, simpatica, divertente, ironica e possibilmente educata. Però mi piace.
Sempre. Tanti temi toccati da Flavio Briatore nei 300 secondi poco fa che ci portano alla domanda di oggi. Tema di oggi, verso il nuovo governo, Giorgia Meloni, vi fidate di lei? È la persona giusta? Chiamateci allo 02 25 15 15. Carlo è il nostro primo ascoltatore. Benvenuto Carlo.
Grazie, buongiorno a tutti.
Buongiorno Carlo, eccoci.
È sempre un piacere ascoltare Briatore parlare, dice cose vere. Insomma, io della
magari 5 Stelle non sono d'accordo quando dice che il reddito è stato un voto di scambio giù, eh. Ricordiamolo, perché attenzione, le idee poi vanno. Il paese grande.
Per quanto riguarda il reddito che percepiscono molti italiani, qualche anno fa sono andato in Sicilia e già allora mi dissero che non trovavano personale perché gli conveniva stare a casa. Parlavo di un ristorante, albergo. Comunque io della Giorgia Meloni mi fido, certo. E prima è donna, poi ha una dialettica bellissima, è preparata. Io spero che aiuti questo disgraziato paese, guarda.
Posso chiedere una cosa, ma secondo lei perché è stata così votata? Perché ormai gli italiani hanno votato tutti, cioè avevano votato il Movimento 5 Stelle e non sono stati felici, hanno votato la Lega e non è stato quello che doveva essere. Secondo me era l'unica che rimaneva, perché un voto così importante deve avere una spiegazione.
Allora, è una donna, poi anche simpatica, sorridente, elegante, parla bene, non ha gli appunti sotto gli occhi.
Questo è vero, questo è vero.
Vabbè,
non ha mai appunti.
Vabbè, ok. Senso, speriamo che oltre al sorriso e al bell'aspetto, Carlo.
Senta, ma Conte com'è? Secondo lei com'è Conte invece? Com'è?
Conte, no, no, guardi, lasciamo perdere.
Ecco, abbiamo capito. Allora, buona giornata, grazie.
Grazie Carlo. Interessante questa cosa, però. Perché si fida di lei? Perché è donna? Perché è di bell'aspetto? Perché ha un bel sorriso?
Ragazzi, speriamo ci facciamo delle domande. Io,
ma certo,
io
ma certo.
Ho sospetto che davvero l'Italia, non potendone più, abbia continuamente, che è successo di
ma succede ogni elezione, però, perché l'elezione scorsa non ne potevamo più, hanno votato i 5
Stelle. Noi siamo passati da Renzi che aveva avuto addirittura il 40%
alle europee.
In un attimo la politica di oggi, che è fatta, lo ricordo, da facce, anche lui ha detto: io non è che ho votato Fratelli d'Italia, ho votato Meloni perché ha queste qualità. Si votano le facce. Da quando arrivò Berlusconi non si votano più i partiti, e questo è un danno, secondo me, perché punti solo sulla faccia. La politica è altro, non è solo faccia, è una struttura di partito, ecco, che poi facciamo fatica a governare. Non è che può governare solo la Meloni, il paese va governato da un insieme di competenze e di persone. Sentiamo chi c'è, dai.
Antonio da Salerno, benvenuto.
Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno. È un piacere ascoltare Giletti, che io seguo sempre per televisione, quindi
grazie,
con quale mi legano molti punti di vista in comune. Beh, dico subito che la mia è una storia un po' particolare. È la prima volta che ho votato il centrodestra. Ero, fino a un paio di settimane prima delle elezioni, un dirigente di un partito del terzo polo, anche importante a livello regionale. Poi, visto l'andamento, visto il gioco che si è messo a fare Calenda, in realtà mi sono messo in tito in giro, perché non sono un pupazzo che si lascia portare da una parte all'altra, non volevo morire renziano, ma innanzitutto non accetto che un partito si renda poi per dei voti sicuri. E questo mi ha portato a riflettere, già stavo riflettendo un po' da tempo, che avere tanti anni un governo di sinistra che poi in realtà puntualmente ha sempre ribaltato il risultato popolare, ogni qualvolta c'è stata una vittoria del centro-destra, sempre stata di mandare a casa Berlusconi di turno per appropriarsi del potere. Quindi adesso per la prima volta ho deciso di votare.
Ma perché ha votato Meloni?
Ho votato
destra, insomma, a destra.
Sì,
ecco.
Ho votato Noi Moderati.
Quindi, Noi Moderati.
Noi Moderati, sì, un partito piccolo, un partito di centro che si avvicina alla mia visione politica, e perché credo nel cambiamento e perché credo sia importante una cosa a cui molti sfugge. Per la prima volta nella storia, io lo scrivevo due mesi fa su Twitter, per la prima volta nella storia abbiamo la possibilità di affidare il paese ad una donna, donne che sono sempre state un po' messe da parte nella politica in tanti aspetti, diciamo, della vita sociale e lavorativa, e forse è la volta buona che il paese possa prendere davvero, diciamo, una
allora vediamo se una donna può risolvere i problemi dell'Italia. Da sola non ce la fa, bisogna di tanti uomini,
certo,
anche
certo,
però
certo, da sola,
mi scusi, Briatore,
tante donne, chiariamo, sì. E poi magari uno capisce male.
No, ha bisogno di tanti uomini in senso latino.
Tutti,
scusi,
tutti in casa
le voglio fare una domanda. Briatore prima, certo, ha detto che al sud c'è stato uno voto di scambio, ha fatto questa forzatura.
No,
il Movimento 5 Stelle
non
ha vinto per questo.
Non è assolutamente vero, glielo dice uno che è un che lavora in un sindacato, lavora, diciamo, dirigente di un patronato, quindi vive queste problematiche quotidianamente. Non è vero, ci sono tanti percettori di reddito di cittadinanza qui al sud, almeno parlo per Salerno, che si sentono anche umiliati per percepire il reddito, però è l'unica modo.
Ecco, ma il voto però al sud in alcune città, cito Napoli, Palermo, per il 5 Stelle è stato molto alto.
Se noi rapportiamo il voto alla percentuale di percettori, è chiaro che quello che emerge, però le posso garantire che ci sono tantissimi di cittadinanza che hanno votato centrodestra.
Grazie.
Chiaro, chiarissimo. Grazie Antonio.
Buona giornata Antonio.
Buona giornata a voi. Grazie.
Ciao Antonio, buona giornata.
Allora, tra poco torniamo a Biella. No, stiamo recuperando Raffaella. Vi leggo un paio di messaggi, perché a proposito di fiducia, a parte che ci scrivono: perché non avete chiesto se anche di Mario Draghi ci fidavamo? No, segnalo che l'avevamo chiesto. Avevamo parlato anche di Mario Draghi, perché poi sembra, qualcuno scrive, che uno si accanisca sulla Meloni perché è la prima eletta dal popolo. Non è così.
L'abbiamo fatto anche con Mario Draghi.
Tra virgolette, dal popolo e anche gli altri, poi decidono di chiamare delle persone all'esterno, come è stato il caso di Conte, come è stato il caso di Monti, eccetera. Insomma, è il fallimento per me della politica, perché la politica dovrebbe leggere.
Però si parlava diverso, nella costruzione, nel Toto Ministro, di qualche tecnico anche della Meloni.
Ma è importante, è importante secondo me.
Ma fino a ieri dicevate basta tecnici, i tecnici ci hanno rovinato, la politica non lo sa fare.
Ma la politica ha bisogno di gente competente. In alcuni ministeri possono stare benissimo anche dei tecnici. Io credo che oggi, per mandare un messaggio a Bruxelles, che non stai dalla parte, tra virgolette, di Orban, dovresti avere un ministro dell'economia, che è quella la chiave vera, di alto profilo. Può essere anche un politico, ma deve essere di altissimo profilo. E secondo me mettere un tecnico è una maggior garanzia per i mercati.
Vabbè, comunque hai detto tu poco fa, però la politica deve affidarsi ai tecnici perché non lo sa fare. Allora,
quando al vertice della tua come premier scegli uno esterno, vuol dire che la politica ha fallito. Se chiami Draghi, la politica ha fallito. Poi Draghi è stato numero uno, ci ha salvati, io l'ho sempre sostenuto, ma è chiaro fallimento della politica. Ma è possibile che dobbiamo sempre ricorrere a momenti difficili a Dini, a Monti, a Draghi? Allora la politica che cos'è? Non è incapace di gestire la difficoltà e scarica sui tecnici? Questo è il punto.
Prima da Francesco a Bolzano, benvenuto e buongiorno.
Buongiorno.
Eccoci.
Vai Francesco.
Buongiorno dottore Giretti. Io mi trovo a Bolzano ma sono calabrese, ci tengo a precisarlo.
Ma avevo qualche dubbio in effetti ascoltando il suo accento.
Sono chiaramente prima calabrese e poi meridionale.
Ma di dove? Di dove della Calabria?
Disperato.
Sul mare, uno dei posti più belli della Calabria, dai.
Grazie. Prego.
Dottore Giretti, guardi, io non mi vergogno a dire che per la prima volta in vita mia non ho esercitato il diritto dovere di votare. Mi trovo dalla parte opposta della Meloni, però una parte del popolo l'ha votato e a questo punto è giusto che lei governi, anche se in questo momento storico delicato penso che per chiunque si trovasse a governare, visto quello che succede, guerre, post pandemia, speculazioni finanziarie, crisi energetiche, sarà un'impresa ardua per tutti. Mi auguro però che la Meloni si concentri soprattutto su quelli che sono i temi principali per il nostro paese, iniziando dal reddito di cittadinanza, che per me va ristrutturato. Non possiamo andare avanti, io sono calabrese, i 5 Stelle hanno sbancato al sud, non possiamo andare avanti con questo sistema di reddito di cittadinanza perché ne risentiamo tutti. E mi auguro che non si concentri.
Scusi, lei è calabrese, sa che una delle grandi difficoltà, io l'ho visto in televisione molto spesso, è andarsene via dalla propria terra, no? Quando io ho fatto
io mi auguro che la Meloni, oltre a concentrarsi sugli sbarchi degli immigrati, si concentri sugli sbarchi dei nostri italiani nei vari posti di Europa e del mondo, e soprattutto sugli sbarchi dei giovani meridionali in altre regioni, perché dobbiamo avere tutti la possibilità.
Ma cosa non funziona? Cioè, perché uno come lei, che sente una voce giovane, si trova a Bolzano? Perché cosa fa?
Io sono in verità, mi godo le ferie dopo aver lavorato.
Ecco, e va bene, ma cosa non funziona su? Perché ogni volta siamo sempre a questo punto di partenza. Da anni.
In Calabria, dottore Giletti, mi faccia capire.
In Calabria
non funziona quasi niente, mi dispiace dirlo, perché mi ripeto, mi sento prima calabrese e poi meridionale. Abbiamo secondo me la peggiore classe politica della nostra nazione.
Chiarissimo.
È stato chiaro e mi piace anche riscontrare la chiarezza da chi.
Mi auguro che la Meloni si concentri su tutti quelli che sono i problemi del nostro paese.
Ma c'è una responsabilità anche di chi è come lei, calabrese, orgogliosamente calabrese, perché è una responsabilità anche di chi vive quella terra e non riesce a cambiarla. C'è in minima parte?
Guardi, dottor Giretti, c'è in minima parte, però le voglio dire una cosa: non è solo una nostra responsabilità. Bisogna vedere nelle condizioni in cui ci mettono, io ho delle attività, nelle condizioni in cui ci mettono per poter lavorare bene.
Va bene,
grazie
abbraccio.
Francesco, buona giornata. Voliamo da Raffaella, 02 25 15 15, eccoti Raffaella.
Buongiorno.
Buongiorno Raffaella, benvenuta.
Sono di Treviro.
Zona mia, terra mia.
Zona tua, Ponzone.
Okay. Beh, zona mia. Allora.
Allora, io ho votato Meloni, ma per il semplice fatto che è stata l'unica, secondo me, secondo mio parere, coerente, sempre coerente con le sue idee, con le sue scelte, coerente nello stare all'opposizione al governo, cosa che Forza Italia e Lega non hanno fatto. Quindi è stata coerente, secondo me è venuta premiata per la coerenza che ha avuto.
È venuta, ma è stata, secondo lei, è stata una strategia politica?
No,
cioè nel senso di dire sto fuori e quindi... No, però, vede, la Lega e Forza Italia sono entrati perché si doveva dare una mano al paese in un momento drammatico.
Sì, okay. Certo.
Fratelli d'Italia, secondo lei, è stata fuori perché scientemente ha detto no, noi non stiamo con tutti una mucchiata, sapendo probabilmente anche che poi si sarebbe dovuto andare alle elezioni, quindi era una mossa politica strategica, oppure l'ha fatto così, come dice lei, per coerenza
no,
vera?
No, secondo me l'ha fatto per coerenza e l'ha fatto che comunque in un governo è giusto che l'opposizione ci sia sempre.
Ah, questo sicuro.
Quello grande che sia l'opposizione di un governo, se no è dittatura, se no siamo in dittatura. Quindi
ha contato il fatto che fosse donna?
Deve sempre essere.
Ha contato il fatto
no,
che fosse donna?
Che può anche essere. E donne, sono contenta che ci siano donne al governo per la prima volta nella storia dell'Italia, ma soprattutto è una persona, al di là di essere donna, è una persona coerente, capace, intelligente.
Allora segniamoci tutte queste cose
e poi dire,
no, segniamoci tutte queste cose, poi vediamo tra sei mesi.
Me lo auguro anch'io che ce la possa fare a tirarci fuori da questo.
Ma come tutti, poi tra l'altro noi ci perdiamo, ci salutiamo così, Raffaella, noi ci perdiamo questo passaggio, cioè che
poi
al di là del fatto
cosa, posso,
sì, prego, velocemente.
Velocissima perché siamo in chiusura.
Sì, mi auguro che tolga questo reddito di cittadinanza, perché è assurdo che ci sia un reddito di cittadinanza dato a gente che può lavorare, e io parlo per me stessa, ma ce ne sono tante persone come me che per problemi di salute, per patologie non riconosciute, è costretta a perdere a 51 anni il lavoro per motivi di salute, per cercare solo una nascita.
Prossima settimana secondo me è un passaggio sul reddito,
parleremo di questo.
Interessante. Ciao,
grazie Raffaella. Il tema era che a prescindere che uno abbia votato sinistra, destra, centro, Meloni, non Meloni, l'auspicio che governi bene, quello ragazzi è nell'interesse di tutti, anche di chi non l'ha votata, cioè io da cittadino italiano.
Poi sai, non è proprio di tutti.
No, invece è di tutti, Massimo. Invece, no, o ma almeno quello, dovrebbe essere di tutti.
Vedi, per esempio, il PNRR che dovrà salvare questo nostro paese, perché sono tanti miliardi, bisogna farlo bene, farlo in fretta, cambiare le riforme che vanno ancora fatte. Voglio vedere a cambiare i balneari, le regole sui balneari, quello che visto la Lega come li ha sempre difesi. Queste cose non sono del governo, sono dell'Italia. E quindi bisognerebbe lavorare in questo senso, pensare che il bene è dell'Italia, metta al centro l'Italia, e sarà, bisogna farlo in questo momento, o si fa così o se no l'Italia, altro che secondo paese, ecco, manufatturiero. Forse non si accorge il governo oggi, ancora quello direi, che qua si chiude, non arriverà a novembre. Secondo me già a ottobre decine e decine di aziende chiuderanno. Vogliamo questo, bisogna fare subito in fretta, come ha fatto la Francia. La Francia a gennaio mise il tetto del 4% sull'energia elettrica. Ma noi siamo ancora qui a sperare nel taglio, nel cap. Ci ha raccontato un sacco di balle, perché in Europa... L'Europa è matrigna.
Tu semplifichi un po' troppo.
La Germania si è fatta il suo piano 200 miliardi, perché lo può fare. Di aiuti, lo può fare perché non ha debito.
E
noi ce l'abbiamo, sarà anche colpa nostra.
Velocemente prendiamo il telefono. Quindi ha ragione Salvini, bisognerebbe fare debito, 30 miliardi a debito subito?
Io penso di no, aumentare il debito.
E allora i soldi dove li prendiamo?
Questo paese si continua a far debito, iniziate a tagliare le spese inutili che ci sono in questo paese.
Ma per quello ci vuole tempo però.
Ci vuole tempo, non basta iniziare, però con la scusa che ci vuole tempo non iniziamo mai. Guardiamo, facciamoci un giro dei palazzi.
Non lo sai
che in Sicilia il palazzo dove governa costa milioni di euro ogni mese? Ecco, iniziamo magari a fare qualche lavoro da lì. È dalle piccole cose che si fanno le grandi cose.
Andiamo da Michele al telefono, eccoti Michele.
Sì, buongiorno.
Buongiorno. Da dove Michele, da dove ci chiami?
Io sono di Aulla, in provincia di Massa Carrara.
Benissimo, vai Michele.
Io non ho votato la Meloni, però spero che sia una persona che riesca a dare una mano, soprattutto io credo ai 6 milioni di persone di povera gente, che in Italia mi vengono i brividi a sentire che in Italia ci sono 6 milioni di poveri. Spero che sia una persona che riesca a fare quello che non ha fatto il 5 Stelle o che non hanno voluto che facesse 5 Stelle in questi anni. Io la penso così. Poi penso che sia una persona coerente, che sia l'unica persona che...
Però lei non l'ha votata.
Io non l'ho votata perché io sono... ho votato i 5 Stelle e in parte devo dire che mi hanno deluso. Sono molto a favore di Conte, che secondo me nel periodo della pandemia ha lavorato bene.
Beh, ricordiamo che Conte, io sai che ho sempre avuto scontri abbastanza interessanti.
Sì, io lo seguo abbastanza.
Però Conte, ricordiamo a tutti che ha portato 200 milioni di euro,
miliardi
qua.
Berlusconi ha detto che era stato lui, però.
Vabbè, ognuno dice ufficialmente è Conte che ha dialogato e ha portato a casa, perché la Germania ne ha avuti 30 alla fine, eh? L'Italia 200.
Sì,
quindi
sì, no, infatti,
un merito di Conte c'è stato. Non è che dobbiamo sempre colpire quando non c'è.
Io ho votato Conte.
Lo dicevo per chiarezza, siccome ogni tanto mi accusano di non dire qualcosa a favore del Movimento 5 Stelle. Io quello l'ho detto, l'ho sempre sostenuto, e poi tutto il resto mi ha deluso. Però.
Michele, dobbiamo salutarci. Buona giornata, purtroppo non abbiamo tempo. Segnalo in chiusura due messaggi a proposito di coerenza. Danilo scrive: coerente la Meloni, che fino a ieri criticava l'Europa, adesso è più europeista di Draghi. È ancora facile risultare coerente stando all'opposizione. Valutiamo la coerenza quando si sarà al governo.
Infatti, tra qualche mese ho detto: mettete da parte quei giudizi. Li riascoltiamo tra 6 mesi.
Allora chiudiamo così la prima puntata della nuova stagione di Giletti 102.5. Anche oggi tanti temi che sono emersi. In generale, quello che abbiamo capito è che il governo di Giorgia Meloni, adesso lo possiamo dire, sarà il suo, adesso meno di grandi sorprese, avrà parecchie grane da portare avanti, da risolvere.
Grane. Chi comanda? L'opposizione è una cosa, e comandare è molto diverso.
Comunque, la tua risposta sul dove troviamo i soldi è stata un po' facile dire spendiamo di meno. Tu hai detto servono subito i soldi.
Ma no, adesso...
tagliare subito la spesa, Massimo, ammetterai che non è una cosa così semplice.
Sì, ma bisogna iniziare, cioè non possiamo sempre chiedere sacrifici ai cittadini aumentando le... Storicamente in Italia si è fatto così: si aumentano le tasse e si aumentano anche le spese. No, devi diminuire le spese, inizia a diminuire le spese. Sono capace anch'io andare su, alzare la benzina, alzare tutto quello che voglio alzare per fare cassa. Non è così, non è un buon amministratore. A casa tua, se ti entra 1000 e te ne escono 1200, cerchi di fare un discorso, diciamo, dove risparmio, te lo poni. Invece noi no, andiamo a prendere la cassa sempre, tanto c'è lo zio Pantalone che paga e andiamo avanti. Io ho vissuto in Rai tanti anni, la Rai viveva prima che arrivasse il canone bloccato dentro all'elettricità, così tanto arriva il governo, fa un decreto e arrivano altri miliardi, e così. Ma non è così che si risolve il problema. Razionalizzare le spese è fortissimo. Siamo ancora alla storia della siringa, che in Calabria costa 1 euro, metti, e a Lombardia 10 centesimi. Non è accettabile. Io questi discorsi li sento a fare da una vita, ma vogliamo mettere un freno?
Per chiudere, solo sì o no, rispondi tu alla domanda di oggi: ti fidi di Giorgia Meloni?
Siamo costretti in questo momento a fidarci di Giorgia Meloni.
Bene, bene, bene.
Siamo costretti, è stata votata e io mi fido di Giorgia, se Giorgia ci dimostrerà che potrà fare un discorso più da Thatcher rispetto a un discorso da peronista.
Staremo a vedere.
Ma quella è la linea.
E tra qualche mese valuteremo. Grazie a Andy Ceccarelli, Ricky Aristarco, Pio Ingenio, che ci hanno seguito in regia, Massimo Lonigro in redazione, Massimo Giletti, a venerdì prossimo.
Ciao, Santarelli, bentornato.
Anche a te appuntamento, ciao. Domenica sera per Non è l'Arena. Ciao a tutti, a domani.